Possiamo procedere alla nostra disamina del Dharma Buddha. Ricordatevi sempre la cosa fondamentale, che il nostro maestro non ha veramente fatto una dottrina, ma semplicemente descritto le cose come sono. Perciò la sua dottrina, chiamata per noi per rispetto il Dharma Buddha, non è altro che semplicemente la constatazione che le cose sono come sono e che devono essere accettate per quello che sono. E noi dobbiamo mutare la nostra mente in confronto di questa cosa, se per caso non possiamo mutare la realtà convenzionale che esprime quello che noi vediamo. Esiste una via semplice, che è la via sutrajanica, che è quella appunto che si può, a cui si può partecipare con la lettura degli insegnamenti del maestro, che si trova appunto in un corposo trattato, che fanno parte di un certo tempo. Vengono definiti appunto il canone buddista, che però indicano una via che è percorribile restando in questo mondo. C'è una via invece, che è la via tantrayanica, per la quale è possibile in certi stati mentali, vengono chiamati stati limite, raggiungere dimensioni diverse che sicuramente non appartengono a questo mondo. Vi ho detto tante volte, e l'ho fatto con un grande conflitto interiore, perché la cosa non deve essere rivelata così facilmente, come dire, ma esiste una sola possibilità per raggiungere queste dimensioni diverse. Ed è, si può fare solamente in una meditazione profonda o in altri stati, rispetta appunto le quattro condizioni per cui si possono raggiungere universi paralleli, dimensioni diverse, mondi diversi e situazioni mentali diverse. Ed è quello di non mai osservare se non la mente stessa, però quella non è un'osservazione. Mai bisogna misurare nessuna cosa, se non la mente entra nel sistema dualistico e ritorna sempre in questo mondo. Non bisogna mai dividere, non bisogna mai dividere, e non bisogna mai interpretare, perciò bisogna praticamente far coincidere la mente con la luce, con la mente con la luce, e con il vuoto, e in questo modo la mente, la luce, il vuoto e l'universo saranno la stessa cosa. È un percorso difficile da ottenere. Piano piano, prima che percorriamo la via sutrajanica, poi piano piano arriveremo alla via tantrayanica. Adesso continuiamo sulla via sutrajanica. Le passioni sono considerate dal nostro dal canone antico, erano considerate come deleterie, come qualche cosa, appunto, come dice la stessa parola in italiano, da cui potevi avere sofferenza. Ma molti confondono le passioni con le emozioni. Le emozioni e le passioni non sono la stessa cosa, non sono la stessa cosa. Perciò diciamo, un'emozione, quando non è, un'emozione che abbia il carattere dell'attaccamento morboso verso l'oggetto o la persona che suscita questa emozione, è la benvenuta, perché ovviamente si vive di emozioni. L'emozione, anche nel senso significato della parola, è un'azione che porta a un movimento, e tutto il movimento è appunto una buona cosa, specialmente se è diretto in maniera efficace. Il problema risulta del controllo delle emozioni, perché non siano le emozioni a controllare noi. Quando le emozioni non sono loro a controllare noi, allora viviamo delle passioni nelle quali non riusciamo più a determinare noi stessi, e dove naturalmente il livello motivazionale, il livello intenzionale è estremamente basso, perché la cosa che deve essere conservata sempre nella nostra dottrina è un altro livello motivazionale e un altro livello intenzionale. Quando si è schiavo di una passione, il livello intenzionale è praticamente zero, perché tu vieni condotto dove ti porta la passione, e non certo tu conduci la passione dove vuoi tu, è la passione che cambia te, non sei tu che cambi la passione. Però faremo una lezione completa su questo.
I fattori mentali dei quali dobbiamo tener conto per capire la natura della mente sono molteplici e comprendono le esaminate passioni radice. Le passioni secondarie e i 52 fattori mentali, dei quali non abbiamo la possibilità di occuparci, possiamo però capire...
Abbiamo naturalmente delle passioni radice che sono alla base di tutto il resto. Possiamo anche parlare di emozioni radice, di stati della mente radice, per cui naturalmente il primo fattore fondamentale è naturalmente legato all'ignoranza. L'ignoranza è la non capire la vera natura dei fenomeni e di conseguenza non capire la struttura di questo mondo, non capire la struttura di questo universo, non capirla massimamente su un piano emotivo e di conseguenza avere come conseguenza attaccamenti morbosi, ignorando che non esiste l'io, non esiste il sé, non esiste nessuna cosa che abbia concretezza, ossia rapportabile solamente a se stessa, cioè che abbia un'essenza. Perciò tutto il resto consegue da passioni o da emozioni da radice che sono catene tra altre, la paura per esempio è una di queste, tant'è vero che uno dei mudra fondamentali delle statue del Buddha è questo qua della mano portata in avanti, che significa semplicemente allontanare la paura, perché appunto senza allontanare la paura non è possibile assolutamente perseguire nulla. Da queste derivano delle emozioni e passioni secondarie e da esse derivano 52 fattori perturbatori che, insomma, ripeto, dedicherò una lezione completa a questo.
Quindi possiamo capire la natura essenziale della mente? Possiamo rimuovere le emozioni distruttive? Possiamo rimuovere gli ostacoli nella via della liberazione? La risposta è sì. Tutto questo è possibile se vogliamo iniziare il sentiero della liberazione per l'opera e l'insegnamento di un uomo chiamato Siddhartha Gautama, vissuto circa 2500 anni or sono in India e precisamente tra il 566 e il 486, appartenente alla casta dei Sakya, da cui anche l'appellativo di Shakyamuni, che fu trasformato in Buddha Shakyamuni dopo che raggiunse il risveglio spirituale o l'illuminazione.
Ecco, se noi parlessimo, diciamo, se io come voi abbiamo un cuore, voglio dire, ecco, questo cuore se ce lo strappano via non permettono la nostra vita, per questo è essenziale la nostra vita, è impossibile avere la vita se ci strappano via il cuore. Ma i pensieri, le sensazioni, le percezioni non sono assolutamente necessari alla mente, anzi sono stati perturbanti la mente, per cui sono stati comunque che la mente vive in un momento particolare, sono transitori, non risiedono nella mente. Se questi stati risiedessero nella mente non ci sarebbe buddismo, non ci sarebbe Dharma Buddha, non ci sarebbe nessuno che potrebbe rimuoverli in quanto sono stati residenti. La realtà è che non sono affatto stati residenti nella mente, ma sono situazioni transitorie che però trovano nella mente grossolana la possibilità di restare lì, fermi, di stare in uno stato che si chiama di stagnazione. Io faccio sempre un esempio banalissimo, voglio dire, che è quello della porta aerei e degli aerei. Mettiamo che l'aereo sia un pensiero e la porta aerei sia la mente. Quando l'aereo si poggia sulla porta aerei cadrebbe direttamente in mare, perché la porta aerei non ha nessuna possibilità di trattenerlo. Poi a un certo punto, per trattenere l'aereo, la porta aerei invece ha dei ganci. Quando l'aereo scende sulla porta aerei viene trattenuto appunto dai ganci della porta aerei e permane temporaneamente nella porta aerei. Questi ganci sono rappresentati dalle nostre esperienze infantili, dai debiti karmici che ci portiamo dalla vita precedente, da tutte le nostre attività esperienziali, per cui fanno sì che un pensiero banalissimo, voglio dire, venga trattenuto dalla mente e un altro pensiero, anche magari di estrema gravità, non venga affatto trattenuto. Per essere più chiari farò un esempio, mettiamo che io, che non ho più i miei genitori, ma mettiamo che invece ce l'abbia i miei genitori, e a un certo punto mi viene nella mente di ammazzare mio padre. Ora, mettiamo che i rapporti con mio padre fossero pessimi, e invece i rapporti con mia madre fossero ottimi. Mettiamo per primo che mi venisse in testa di ammazzare mia madre. Naturalmente questo pensiero si risolve in un secondo, perché non trova nessun gancio nella porta di trattenersi. Penso, ma che banalità, che fesseria mi è venuta in testa. Mi faccio una semplice risata e tanti saluti. Mettiamo che mi venisse in testa di ammazzare mio padre. Naturalmente sono una persona civilizzata, sono magari una persona religiosa, sono una persona di sani principi, perciò mai che mai attuerei questo pensiero, anche se mi venisse malaguratamente in testa. Ma la disgrazia è che nella nostra mente questo pensiero, se trova magari un pavulum, trova i ganci da potere, mettiamo su violenze subite da ragazzo, su maltrattamenti o altre cose, diventa cangiante. L'emozione si trasforma in percezione, la percezione in sensazione, la sensazione in pensiero, i pensieri ripetitivi, ossessivi e parassiti e così via. Per cui naturalmente cominciano a entrare in gioco le tre sorelle, per cui ad esempio provo un grande senso di colpa per aver pensato di ammazzare mio padre, nel contempo provo una grande vergogna per averlo provato, ma nel contempo una grande rabbia per tutto quello che nel contempo, per associazione mentale, mi viene in mente, per quello che magari, teoricamente, naturalmente, per puro esempio, ho subito quando ero piccolo. Ecco che allora questi pensieri si trattengono nella mente, diventano stagnanti, ma non per il potere stesso dei pensieri, assolutamente non ne hanno niente, non hanno nessuna loro entità, ma perché la mente li trattiene. E sono in grado di combinare moltissime gravi conseguenze, perché come ho detto prima, si trasformano le emozioni, e l'emozione è legata tipicamente a uno stato di movimento. Per cui è possibile che uno stato di rabbia possa fare qualunque cosa. Per cui la prima cosa è tenere la mente calma e sgombra da pensieri, applicando appunto quello che adesso vedremo, la dottrina del maestro, che prima di tutto ne capisce l'inconsistenza, capisce che essi non hanno una qualità propria, che sono impermanenti e tutto è interdipendente, e in questo modo, lasciando scorrere attraverso una mente pura questi stessi pensieri, evitiamo tutti questi dolori, sofferenze e associazioni mentali diverse di cui abbiamo appunto parlato.
Il principe Siddhartha Gautama sviluppò dopo lunghi anni di studio e di meditazione una complessa dottrina mentale, il cui fondamento sono le quattro luci di verità, delle quali ebbe prima cognizione e poi consapevolezza, e infine le comunicò ai suoi discepoli durante una sessione di insegnamento tenuta al Parco delle Gazzelle di Sarnath, vicino a Varanasi, l'odierna Benares. All'età di 35 anni, dopo che nei pressi del villaggio di Bodhigaya, nel Bihar, aveva raggiunto il risveglio spirituale. Il Tathagata, il perfettamente risvegliato, ha messo in moto presso Varanasi l'incomparabile ruota della legge, cioè l'annunciazione, la chiarificazione e l'esposizione dettagliata delle quattro nobili verità.
Esatto, lui è una... voi sapete, la storia del nostro maestro, che è nato appunto in India di circa 6 secoli prima di Cristo, è nato in un bosco vicino alla sua città. La madre Maria era incinta grossa, come diremmo noi in Sardegna, e a un certo punto si recava verso la sua città, che era il luogo dove viveva suo marito Suddhodama, nella città di Kapilavastu, che si trova vicinissima a Lumbini e lì in questo parco di Lumbini, poi definito in così come un luogo magico pieno di tantissime cose, il maestro sarebbe appunto nato, ma come mi ha fatto notare, oggi si utilizza il liceo artista, che appunto è stato ritrovato il luogo di nascita del maestro in questo tempio che si chiama non a caso Maya Devi, appunto in sanscrito Deva vuol dire una deità, e Maya appunto il nome della madre del maestro, e lui nacque nel parco di Lumbini, poi visse a Capilavastu per tanto tempo, fino a quando all'età di 29 anni decise di abbandonare come si chiama, la sua prigione dorata, dove era stato chiuso, dopo essersi però sposato, addirittura avendo un figlio, e si portò in giro per quella che adesso è il Nepal, diciamo, ma che allora era l'India del Nord, a fare esperienze, diciamo, abbastanza estremistiche, sino a quando capì che l'unico modo per operare in maniera corretta era una via di mezzo tra quello che era l'estremismo dell'ascetismo portato all'estremo e altri stati. E lui appunto ebbe questa illuminazione, questa consapevolezza e contezza di come è fatto questo mondo, qual è la struttura profonda di questo mondo, come le cose sono, appunto sotto un albero i cui figli in qualche modo sopravvivono ancora, e di cui ho due preziose foglie, che appunto un ficus religioso si chiama, così chiamato quest'albero, e lì a Bodhidharma ebbe quello che si chiama l'illuminazione. Per cui lui che si chiamava Siddhartha Gautama, colui che comunque raggiungerà sempre un risultato, vuol dire il nome, venne chiamato il Sakyamuni, perché era appunto di questa casta militare, e poi appunto fu chiamato il Buddha, che vuol dire il risvegliato. Letteralmente vuol dire colui che è stato illuminato, perché appunto Bu è il participio passato di essere stato, e Da è la radice appunto del Dio, della luce risplendente.
E quali sono le quattro nobili verità? Della nobile verità del dolore, della nobile verità dell'origine del dolore, della nobile verità della cessazione del dolore, della nobile verità della via che porta alla cessazione del dolore.
Tutto il buddismo antico, prima che il tantrismo di origine shivaita, di origine kashmira, di origine bengalese, cambiasse le cose, era tutto basato su queste quattro nobili verità, che ovviamente hanno un grandissimo ed estremo valore, su di esse è basata tutta la via sutrayanica, che però appunto è basata sul dolore, che è un fatto che constatiamo ogni giorno, e il maestro non si limitò a avere contezza che il dolore esisteva, ma vuole sapere appunto l'origine di questo dolore, come questo dolore appunto leggiamo di nuovo.
Allora, quindi la nobile verità del dolore.
Questa è la constatazione prima che il dolore esiste, credo che non sia diciamo contestabile, anche se la parola dolore è un errore di traduzione, perché la parola che il sanscrito usa è dukkha, che vuol dire una sofferenza che è difficile da sopportare. Questo vuol dire dukkha, perciò non è dolore, perché non è che il maestro è insegnato a far passare il mal di denti, no, no, si tratta della sofferenza mentale difficile da sopportare per colui che ne è preda.
Quindi la nobile verità dell'origine della
Esatto.
sofferenza.
Allora il maestro dice: da dove viene questo dolore? La prima domanda. La terza?
della nobile verità della cessazione della sofferenza.
Perché ovviamente tutto quello che è umano è destinato a perire, quello che nasce muore, e di conseguenza non c'è nessuno stato, anche il più bello che esista, che può permanere per sempre, ma fortunatamente non c'è nemmeno nessuno stato che al contrario sia fortemente penoso o negativo, che può rimanere per sempre. Perciò è possibile anche che, come sorto il dolore, cioè questa sofferenza terribile, possa anche cessare.
E della nobile verità della via che porta alla cessazione del dolore.
Ovviamente, perché naturalmente è difficile, per carità, è anche possibile che la sofferenza cessi all'improvviso, ma quasi mai questo si verifica, perché ovviamente la sofferenza nasce da cause, condizioni e situazioni relazionali che provocano questa sofferenza. Non capendo e non agendo sulle cause, concause, condizioni e sulle relazioni che provocano questa sofferenza, è impossibile eliminare la sofferenza. E il maestro, in questo suo insegnamento prezioso per noi, dato gratuitamente a tutti noi, cioè è un dono grandissimo che il maestro ha fatto, che il maestro poteva tenere questa cosa per sé. Il maestro invece ha voluto comunicare a tutti noi, che molte volte non siamo degni, la sua incredibile scoperta, cioè superare la stessa legge della natura, cioè le cose sono così come sono, però lui non si è messo in una posizione passiva di accettarle così come sono, ma invece in maniera logica le ha mutate dentro di sé. Per cui naturalmente attraverso questa complessa via che si chiama lo duplice sentiero è stato in grado di insegnare a tutti noi come è possibile mutare completamente la situazione della sofferenza.
La ruota della legge o ruota del Dharma è il simbolo della filosofia buddista.
Sì.
Nel momento in cui nel parco delle gazelle il Buddha Shakyamuni rivelò ai suoi primi discepoli le quattro nobili verità, secondo la tradizione, egli mise in moto la ruota del Dharma o Dharma Chakra.
Sì, esatto, cioè perché ci sono questo, poi lo spiegheremo, ancora lo chiederemo a Geshe-Darji, che lo possa spiegare bene come si può mettere in azione la prima ruota della legge, la seconda ruota della legge e compagnia bene. È proprio un simbolismo molto raffinato che ci faremo spiegare da Geshe-Darji.
Questa ruota rappresenta simbolicamente un'arma messa in moto, o meglio lanciata dal Buddha Shakyamuni per colpire gli ostacoli, gli attaccamenti che impediscono agli uomini che vivono in questo mondo di raggiungere il nirvana, cioè l'estinzione della sofferenza.
Esatto, cioè il maestro era figlio di umilità. Tu puoi cercare di scacciare tuo padre dalla porta dietro a sé, dalla finestra. C'è tutta una teoria del genitore interno che dimostra che uno può essere più vivo da morto che più vivo da vivo. E insomma, in poche parole, chiunque è stato in un monastero buddista lo può ben capire che cosa vuol dire. Cioè, è gestito e strutturato secondo una stretta logica mentale, secondo una stessa logica militare, e leggere il Vinaya, che è uno dei tre trattati principali in cui si danno le istruzioni sul comportamento dei monaci, uno legge la libretta militare e diciamo è molto vicino a questa cosa. E quando si parla del Rotterdam, pensate, si parla di un oggetto contundente, di combinato di un'arma che si lancia certamente contro tutti i difetti mentali, le passioni, eccetera, eccetera, però sempre di arma si tratta.
Gli insegnamenti del Buddha Shakyamuni sono come un'arma raffigurata da una ruota o chakra che raggiunge attraverso le epoche tutte le generazioni. Tradizionalmente il Dharma Chakra, come vedremo, è costituito da 8 raggi che rappresentano il nobile o duplice sentiero.
Sì, il chakra in sanscrito vuol dire ruota, perciò qualunque cosa abbia forma rotonda o sferica, diciamo, è sempre chiamato chakra. In questo caso la ruota, appunto, è una ruota, sì, è molto, molto, si vede anche nei monasteri, del Tibet, appunto con questi raggi che rappresentano lo duplice sentiero di cui parleremo adesso.
La prima nobile verità è la verità della sofferenza. Questa verità è la semplice e asciutta constatazione che nell'esistenza condizionata o samsara la sofferenza, dolore, disagio mentale, frustrazione è costantemente presente. Il Buddha ha enunciato 8 tipi di sofferenza. Il dolore della nascita, poiché esso è all'origine di ogni sofferenza futura.
Lui parla appunto di quello che è il buddismo antico, tutto basato appunto sulla constatazione della sofferenza, e parla appunto di tanti tipi di sofferenza diverse. E indubbiamente per una persona che vede ben al di là di questo mondo, e per cui la cosa più importante è non rinascere in questo mondo, ma attraverso voi tunnel spazio temporale, dimensioni diverse, vivere in altre dimensioni, è chiaro che la stessa nascita è una sofferenza. Quello che apparentemente sembra una gioia è invece una sofferenza, primo perché sei comunque riportato in questo mondo, e perché poi da esso naturalmente dipendono tutte le altre cose che accadranno dopo, per esempio la vecchiaia e la morte.
Il dolore della nascita è all'origine di ogni sofferenza futura. Il dolore della vecchiaia, poiché l'ineluttabile trascorrere del tempo, provoca squilibri e disarmonie.
Esatto, un altro dei dolori della nascita è quello della vecchiaia, sia perché appunto il nostro corpo apparente è pieno di interrelazioni, e perciò man mano che si replica, perché noi ci replichiamo continuamente, naturalmente si hanno degli squilibri, delle disarmonie, che poi a lungo andare portano a tutte le sofferenze sul corpo e sulla mente che noi ben conosciamo, che faceva dire a Terenzio, che è vissuto 900 anni dopo il maestro, senectus ipsa morbus, che la vecchiaia è se stessa la malattia.
Il dolore della malattia con conseguenti ulteriori sofferenze a causa dei progressivi squilibri che si instaurano.
Perciò nascita, vecchiaia, malattia.
Il dolore della ineluttabilità della morte con la quale si perde la vita.
Esatto, la morte, però diciamo che l'effetto karmico non è massimamente la morte, ma l'effetto karmico è la malattia. Perché poi dalla malattia in molti casi dipende la morte. Se diciamo la morte non dipende dalla malattia che tu hai avuto, e perciò avviene per un'altra malattia o un'altra situazione, vuol dire che tu hai sbagliato indicando come effetto karmico la malattia che hai. Perché quella è un'altra cosa, è una situazione che non dipende dal karma, dipende da uno squilibrio. Quello che dipende dal karma è una malattia che porta alla morte, ma per colpa di quella malattia. Perciò uno potrebbe avere, non so, una cirurgia epatica, supponiamo, e magari morire di incidente stradale o morire di un infarto del miocardio. Ecco, questo non è affatto karmico la situazione di cirurgia epatica.
Il dolore per essere uniti a ciò che non si ama, con la sofferenza conseguente a causa di questa unione indesiderata.
Esatto, quanto è vero questa cosa, perché non è soltanto, se ben ci pensate, il dolore di essere abbandonati, che è un dolore molto grande per chi lo prova, e questo diciamo essere separati da chi si ama, come vedremo un'altra delle condizioni di dolore, ma altrettanto è molto molto penoso e doloroso essere costretti a restare con chi non si ama. Con chi non si ama, perché purtroppo anche l'amore, i sentimenti, gli affetti cambiano, perché tutto cambia. Ecco il risultato che molte volte ci si trova ad essere insieme, ma a mettere insieme due solitudini, perché non si può fare diversamente, per non abbandonare i figli, perché non si ha situazioni economiche sufficienti, e questo naturalmente è un motivo di grave sofferenza, ma a quel punto bisognerebbe profondamente cambiare la mente in confronto di questa cosa, invece si accetta supinamente continuando a soffrire.
Il dolore causato dall'essere separati da ciò che si ama e si desidera è la conseguenza indicibile sofferenza.
Questo è il dolore che riteniamo più grande. Tanto c'è chi, che certi studiosi paragonano questo dolore alla morte. perché appunto la morte che cos'è? Essere separati da tutto ciò che amiamo, sia come persone che come oggetti. La morte è solo quello, è una separazione. Perciò il subire questa separazione in vita è un fatto karmico molto grave.
Il dolore causato dal non ottenere ciò che si desidera, con conseguente sofferenza a causa della frustrazione e a causa della mancata gratificazione.
Esatto, questo è uno dei dolori più facilmente superabili attraverso la dottrina, perché invece uno dei difetti mentali della Nietzsche è la brama, proprio una parola che è incredibile, una parola del sanscrito, no? Che vuol dire proprio un desiderio sfrenato, un desiderio incontenibile, e mi piace molto perché mio padre era di famiglia ligure, però io sono nato a Sassari, sono molto legato a questa città, mi fa piacere citare una parola del dialetto sassarese che è incredibile come possa essere passato il sanscrito nel dialetto sassarese, però è così, una persona che ha una fame irrefrenabile, desidera non so, una cosa di cibo, un cibo, una come posso dire, adesso non mi viene, un alimento, ecco, con una bramosia incredibile, si dice abramito, da cui appunto la parola brama, no? Questa brama è appunto quella cosa che si può modificare. Noi abbiamo una grande brama, perché se ci pensiamo bene, la stessa parola in sanscrito vuol dire proprio qualche cosa che una volta che è stato portato avanti non si può più fermare. È una specie di situazione orgasmica, diciamo così. Mentre invece il desiderio è già qualche cosa di più leggero, anche se noi quando desideriamo una cosa non la desideriamo veramente per noi stessi, ma la stessa parola ha un significato antico che vuol dire desidera, colui che viene dalle stelle, capito? Proveniente dalle stelle, perciò noi abbiamo desideri che sappiamo irrealizzabili e che speriamo che ci realizzino le stelle.
Inoltre il dolore causato dai cinque aggregati o scanda: corpo, i sei sensi, le sensazioni, le percezioni, la coscienza, ovvero la sofferenza causata dalla loro unione e dalla loro separazione.
Esatto, perché appunto faremo bene questo più avanti, il nostro corpo apparente non è un'unità, come noi vogliamo sempre credere, non c'è un io, un sé, diciamo, ma è un'unione di varie tessere di un mosaico che si uniscono e disuniscono. E queste tessere, questo mosaico, sono rappresentate appunto dalla forma, proprio del corpo, dalla sensazione, dalla coscienza, dalle sensazioni, dici.
E dalle percezioni.
Perciò tutto quello che noi abbiamo di percettori primari, di coscienza, di forma del corpo, è tutto insieme costituisce quello che noi chiamiamo io. Ma è soltanto una apparenza vettoriale di quello che invece è sempre continuamente unito e disunito. Come ho fatto sempre l'esempio, se una persona è stata abbandonata da un'altra, può avere emozioni tali che dimostrano che appunto l'idea di io è assolutamente fantasiosa, perché con una parte desidera che quella persona ritorni e con l'altra, scusate la banalità dell'espressione, desidera passare di sopra col camion. Perciò, come vedete, sono due contrapposizioni assolutamente impossibili da come si dice, da tenere insieme, ma se facilmente si spiegano con il senso di scanda.
Queste categorie di otto dolori possono essere riassunte in tre categorie: sofferenza della sofferenza, sofferenza del cambiamento e sofferenza generata dall'esistenza.
Fermiamoci pure qui, adesso facciamo la meditazione, ma ripetiamo questo perché la prossima volta lo spiegheremo bene. Allora,
queste categorie di otto dolori possono essere riassunte in tre categorie: sofferenza della sofferenza.
Innanzitutto sofferenza della sofferenza, perché ci possono essere delle situazioni molto importanti che noi ci soffriamo perché non vogliamo abbandonare la sofferenza. siamo delle pedole che non vogliono abbandonare l'abito scuro, perché mettendoci in minigonna nessuno ci tenderebbe lo sguardo più.
Sofferenza del cambiamento.
Molto, quello è dolorosissimo, dolorosissimo. Abbiamo pensato un organo che vigila, sembra un organo tanto pieno di mutamenti, invece è un organo conservatore, ed è appunto l'amigdala, questo organo appunto che ci fa vigilanti, ci fa attenti, ci mette nell'allarme contro qualunque cosa, e che ci fa reagire con rabbia a tutte le situazioni, ci permette di uccidere il nemico, perché è un organo che non vuole cambiare nulla, vuole che le cose restino nello stato quante. Noi, il cambiamento invece è una grandissima sofferenza, perché appunto ci porta a abbandonare quello che in sardo si chiama sugonotto, in qualche modo andando verso l'ignoto. E il cambiamento certo è motivo di grande dolore, ma alla fine realizzato è motivo di grande gioia.
E l'ultima delle tre categorie è la sofferenza generata dall'esistenza.
Esatto, quello, vabbè, la sofferenza dell'esistenza, nell'ottica appunto del maestro, è l'esistenza naturalmente in questo mondo, non tutte le esistenze. L'esistenza di vivere in questo mondo, perché la dottrina è basata sul fondamento assiomatico che naturalmente la cosa più importante è non rinascere mai più in questo mondo. Per appunto attraverso la purificazione mentale restituire alla mente la sua condizione di luce e vivere in altre dimensioni, diciamo, chiamate le terre pure del Buddha, o attraversare, come noi stiamo cercando di spiegare, tanto spazio temporale per raggiungere, ripeto, dimensioni e universi differenti, dove diciamo che ci fanno parte di un altro, di altri mondi, ma che tutti insieme costituiscono quello che è la vera essenza delle cose, l'infinito cosmo, che supera naturalmente tutti gli universi possibili, nel quale tutto è caratterizzato da una luce bianca fondamentale che investe tutto questo cosmo. Credetemi sulla parola, non me ne posso dare dimostrazione, ma potete ricercare queste persone. Ho avuto molte persone che hanno subito incidenti stradali o stati molto gravi, perché ho lavorato per più di 32 anni in un reparto di rianimazione, e tutti quelli che si risolvevano comunque mi dicevano che non tutto quello che raccontano Viali, come si chiama, belle ragazze o angeli, no, mi hanno detto che vedevano una luce bianca intensissima. Ecco, questa luce bianca intensissima, che non è bianca affatto, perché la luce è incolore naturalmente, ma è talmente abbacinante da sembrare bianca, è quello che noi chiamiamo la chiara luce pura, la luce di Osè, alla quale ci vogliamo ricongiungere come una goccia che è stata separata si ricongiunge all'oceano. Però la differenza con questo paragone è che il nostro oceano è appunto un oceano infinito, un oceano senza fine, questa luce bianca senza fine. E questa goccia siamo noi, una volta che ci siamo liberati di tutte le maculazioni, le cresa, le oscurità che appunto impediscono di vedere la nostra vera natura luminosa.